3 presenta.
Ciao Tiki, allora. Primo aprile, aumento dei salari. Geraldine, buongiorno. E beh, invece sembrerebbe anche questa una notizia. Buongiorno a Cristian Bernasconi, che è qui, vero e vegeto.
Vegeto, buongiorno. Ciao Rosy, buongiorno a tutti.
Buongiorno, oggi abbiamo iniziato la mattinata parlando di pesci d'aprile, perché volevamo proprio partire dal primo aprile, tra pesci, colombe, piccioni, per arrivare agli ulivi e per finire sulle colombe di Pasqua.
Certo, poi magari parliamo anche brevemente di Super Mario.
Giusto, no, perché esce il film.
Cercheremo di farlo, nessuna di queste tematiche è un pesce d'aprile, quindi le tratteremo seriamente con tono leggero come facciamo di solito.
Benissimo, allora tra pochissimo abbiamo anche voglia di coinvolgervi, se avete anche pesci d'aprile da raccontarci epici che avete realizzato nella vostra vita con orgoglio. Chiedo subito a Cristian se da almeno quando era piccolo, adesso mi sembra un bravo ragazzo più o meno.
Più o meno, non risponderò.
Non risponderai.
Cosa vuoi sapere?
Sul web RSI avete preparato degli scherzi d'aprile oggi?
Noi come redazione del Giardino di Albert, no. Abbiamo spiegato che un pesce d'aprile storico del passato ha dato il via a una ricerca scientifica vera. Ed è una notizia, quella è una notizia vera, quindi ne parliamo dopo, perché è legata anche ai piccioni, quindi quando arriveremo sulla tematica sì. Ma non abbiamo previsto scherzi, almeno noi come Giardino di Albert.
Ecco, e anche la notizia dei bar filler, dove puoi andare a gonfiarti le labbra per poco più di...
Non l'abbiamo pubblicata
non
noi.
Non l'avete pubblicata
no,
noi.
Non è perfetto, troppo il nostro tema, però
perfetto. Però pare che sia una notizia anche quella lì, che tra l'altro ci lascia un po' basiti.
Ma vera o falsa?
Infatti sembrerebbe vera. Puoi andare a gonfiarti le labbra e pagare a rate in questi bar botox, in realtà sono bar filler, ma sono curiosa di verificare.
Hanno gonfiato la notizia.
Bella! Siamo carichi, per dire che siamo carichi e in forma, con l'umorismo che compete ai migliori biologi dell'Europa. E cominciamo
aiuto
con gli R.E.M., esatto, aiuto, Losing My Religion, capite? E questa è la situazione di partenza. Buongiorno!
Oh, life is bigger. It's bigger. We'll be right back. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Si può parlare sopra questo capolavoro degli R.E.M. o R.E.M. se la vogliamo dire all'italiana. Losing My Religion era il 1991, primo aprile tra tradizioni e origini. Partiamo da dove?
Da dove partiamo? Iniziamo magari a raccontare qualcosa sull'origine del primo d'aprile, perché allora ci sono diverse teorie, non è ancora tutto ben chiaro. Si sa però che esiste da diversi secoli questa tradizione di fare uno scherzo oppure di raccontare qualcosa di divertente, di falso.
Chissà perché il primo d'aprile si fa questo?
Ma appunto ci sono varie teorie. Una dice che probabilmente già ai tempi dei romani, impero romano, c'era la festa cosiddetta degli Ilaria, in cui ci si prendeva in giro in maniera scherzosa. Questa festa cadeva il 25 di marzo. Poi però pare che il pesce d'aprile moderno sia nato in Francia e al momento in cui si è adottato il calendario gregoriano, cioè quindi alla fine del 1500. Appunto, in alcuni paesi il nuovo anno si festeggiava il 25 marzo, così cercando di riassumere. Poi il nuovo anno è stato poi spostato, e però pare che la tradizione di scambiarsi i regali sia stata spostata al primo gennaio, cioè il primo di aprile, nel ricordo di quella tradizione di scambiarsi i regali il 25 di marzo, ma dei regali vuoti, solo come ricordo della festa del passato che cadeva. Quindi da lì arriva un po' questa, pare che arrivi da lì. Però c'è anche Cleopatra di mezzo.
Ancora?
Non so se lo sapete, ancora, ma bisogna sempre tirarla in ballo, lo sai che... So che ti piace poi il tema.
Molto! Ma pare... Lei che profumava le vele, abbiamo raccontato, quando... Pensa a te, e anche sul profumo avevi cose da raccontare, ma facciamo un passo per volta.
Facciamo un passo per volta, perché Cleopatra pare che in una battuta di pesca, una gara di pesca con, diciamo, Marco Antonio, suo amante, abbia fatto attaccare un pesce all'amo del suo amante, prendendolo un po' in giro, quindi ha fatto pescare sto pesce, quindi ha boccato, quindi pare che arrivi anche da lì. Insomma, non è del tutto chiaro. Fatto sta che in diverse parti del mondo, ormai lo sappiamo, si festeggia il primo d'aprile, che negli anni è cambiato molto, dal singolo pesciolino di carta che ci si appiccicava sulla schiena a varie, come dire, notizie completamente inventate che girano anche tramite i social.
La battuta di pesca mi piace, perché
faceva ridere,
raccontava le barzellette quando è tua.
No, non l'ho vista arrivare. Comunque il pesce, pare che appunto il pesce abbocca facilmente all'amo. Anche qui potremmo discutere se è davvero così o no,
e chiediamolo a quelli che stanno giù ore a mollo e non tira su
niente. Però pare che arrivasse da lì, ecco perché la scelta dell'animale, del pesce. Ma non si dice pesce d'aprile ovunque nel mondo, si chiama in vari modi, però ecco, qui da noi in Italia e in altre nazioni, ecco, si parla proprio di pesce d'aprile.
E poi ti dicono: sei un boccalone, uno che crede alle...
uno che abbocca facilmente alle notizie, voilà, più curiose. Non dobbiamo confondere il primo d'aprile con, diciamo, le notizie inventate di proposito con le fake news, che sono proprio, ecco, una travisare la realtà e presentarla in altro modo. Ecco, il primo d'aprile di solito le notizie create ad hoc vengono poi svelate entro fine giornata, insomma, mentre le fake news, insomma, cioè, c'è qualche un altro tipo di ambito, possiamo dire.
È vero che oggi siamo un po' più preparati a essere reticenti su qualsiasi notizia ci arriva, perché ormai oggi siamo un po' esposti, vero Chris? Ne parliamo tra un attimo.
Sì, sì, anche perché dobbiamo raccontare un famosissimo pesce d'aprile che tocca anche che ha toccato il Ticino e ne ha parlato tutto il mondo.
c'è sempre il vecchio del quartiere, con molti più anni dei denti che ha. Sto paese lo capisci da un cantiere, cinque dicono che fare, uno solo che lo fa. Meglio essere fuori che finire dentro, tutti hanno qualcosa da nascondere. Santi in paradiso non ce n'è al momento, più che avere fede meglio un complice. Condividi la password, che facciamo a metà il wifi. Canta un coro da stadio, così sanno chi sei dovunque vai. Serve una brutta canzone che fa Italia Starter Pack. Dice l'uomo che mi fa la benza, che chi guida non deve avere pietà. Sto paese è come con la precedenza, è solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l'ha. E meno cose sai più sarai contento, facciamoci una botta di felicità. Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l'ananas. Per pagare c'è tempo, tanti debiti già ce li hai. Goditi sto momento che quando vai mica lo sai. Serve una brutta canzone che fa Italia Starter Pack. E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mamma. Di leggi sbagliate, di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti. E in effetti serve una brutta canzone che fa pa 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 ra pa. Italia Starter Pack.
Eccoci qua. Allora, abbiamo un po' di messaggini che arrivano da qua e da là, dal mondo fuori, perché ognuno ha da raccontare il proprio primo d'aprile. Noi siamo curiosi di ascoltare il tuo racconto, salutando anche Gianluca, e dice: cos'è? Parlavate del famoso albero degli spaghetti. Bravo Gianluca, sei sul pezzo alla grandissima. E un buongiorno anche alla Gia, che dice: ma allora il primo d'aprile è l'aumento dei salari oggi? Io mi ricordo l'albero degli spaghetti. Bravi ragazzi, siete sul pezzo. Credo che Christian volesse proprio arrivare lì, eh?
Sì, e beh, giusto ricordarlo, perché di tutti i, beh, i racconti legati al, al pesce d'aprile, al primo d'aprile, c'è quello che riguarda il Ticino, in particolare Morcote, dove abbiamo un video della BBC del 1957, quindi stiamo parlando comunque di qualche
anno
di, fa. Di anni fa. Gli spaghetti praticamente si raccoglievano dagli alberi, un video che trovate ancora in rete, in bianco e nero, fatto molto bene, secondo me, beh, ai tempi ci si poteva, magari qualcuno probabilmente ci ha creduto. Fatto sta che questo pesce d'aprile lo si ricorda ancora oggi, e se non erro nel 2024 lo stesso, beh, il comune di Morcote aveva un po' rivisitato questa questa notizia, e voilà, qualcosa di curioso che ci tocca da vicino.
Cioè gli spaghetti che crescevano direttamente dall'albero.
Esattamente.
Che non è così nel... in realtà.
No, solo, ah, solo i maccheroni crescono.
Ah, ok. Non
anzi, trovi le farfalle sugli alberi. Capito il link biologico, vabbè.
Perfetto.
Comunque, una notizia curiosa delle tante che hanno fatto un po' il giro del mondo negli ultimi decenni, ma parliamo di una di un pesce d'aprile del 2002 lanciato da Google, secondo cui il proprio motore di ricerca non funzionava grazie ad algoritmi legati all'intelligenza artificiale, ma si basava sull'intelligenza dei piccioni. E praticamente loro avevano inventato questa storia secondo cui i piccioni erano in grado di distinguere a colpi di becco i siti più rilevanti da elencare durante una ricerca sul web. Questa notizia chiaramente falsa ha però stimolato una decina d'anni dopo una vera ricerca scientifica. Alcuni studiosi americani hanno deciso di mettere alla prova le abilità dei piccioni, quanto i piccioni siano in grado di distinguere delle immagini, e quindi proponevano sostanzialmente, hanno messo due bottoni diversi facendo vedere ai piccioni delle immagini diverse, non immagini qualsiasi, ma hanno preso qualcosa in ambito medico, quindi delle cellule di tumorali di cancro al seno, e hanno cercato di mostrare loro queste immagini, e allenandoli con una ricompensa, diciamo, positiva, hanno visto che i piccioni alla fine imparano a distinguere le immagini e riescono, con una percentuale piuttosto elevata, a distinguere davvero. Quindi ecco che un pesce d'aprile del 2002 ha dato origine a questa ricerca nel 2015. Ne parliamo anche perché prossimamente manderemo in onda un documentario dedicato ai piccioni e delle loro grandi qualità.
Senti, se tu richiami i piccioni, a me viene una canzone.
Dai, ascoltiamo questa bellissima canzone. Bellissimo. Pelle d'oca e per stare in tema.
Dai, era bellissima.
Sì, ma con la testa fra le nuvole. Capire i sentimenti quando nascono e quando muoiono. Perciò vorrei avere i sensi per sentire il pericolo. Se tutti quanti lo sanno, ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, ce l'ha fatta mia nonna per 50 anni col mio nonno in campagna. Più o meno come fa un piccione, lo so che è brutto il paragone, però vivrei con l'emozione di dare fiducia a chi mi tira il pane. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione. Sarei vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi. Dimmi che ci credi e che ti fidi. Un giorno avevo il vento che mi accompagnava su una tegola. A volte sono solo e mi spavento. Cosa ci fanno due piccioni in una favola se tutti quanti lo sanno? Ma hanno paura che l'amore è un inganno. Oh, me l'ha detto mia nonna. Sai quante volte non pensavo a tuo nonno. Più o meno come fa un piccione, e mica come le persone che a causa dei particolari mandano per aria sogni e grandi amori. Camminerò come un piccione a piedi nudi sull'asfalto. Chi guida crede che mi mette sotto, ma io con un salto all'ultimo momento volerò, ma non troppo in alto, perché il segreto è volare basso. E un piccione vola basso, ma è per questo che ti fa un dispetto, ma è per questo che anche io non lo so. Però alla fine resteremo insieme. Più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione. Ti starò vicino nei momenti di crisi e lontano quando me lo chiedi.
Sei capace di tubare come un piccione? Tu che no, sei un biologo?
No, no. Direi che dopo il fischio della marmotta mi fermo lì e non voglio mettermi anche a tubare.
No, è meglio
ho
di
già
no.
Perso tutti i punti in quell'occasione, direi di non scendere sotto
zero. Come faceva
zero.
Già la marmotta.
Non mi ricordo più. Ho giù la voce, proprio non sento.
Invece Chris, tu ti ricordi quando eravamo piccoli, la TSI allora trasmetteva, dai aiutatemi lì fuori per favore che voi sapete sempre tutto, c'era un cartone animato che si intitolava In via dei piccioni, e c'era una storia di un condominio che abitava in questo posto felice che era via dei piccioni, e c'erano tutte delle dinamiche condominiali. Qualcuno mi aiuta sulla sigla che non riesco a recuperarla?
Riusciamo a situare gli anni più o meno?
80
anni 80, io non mi ricordo di quella serie lì.
Fine anni 80, dai, era In via dei piccioni, ma almeno la sigla, sai, non riesco a recuperarla. Insomma, non mi darò pace finché qualcuno là fuori non mi aiuta. Nel frattempo restiamo sui piccioni.
Restiamo sui piccioni perché prima di come dire, fare anche il link tra il piccione e la Pasqua in arrivo, è buona cosa ricordare che i piccioni hanno svolto anche un ruolo importante nell'esercito svizzero, perché forse tanti si ricordano, hanno prestato, diciamo, servizio attivo per un'ottantina d'anni. Il servizio di come dire, inviare messaggi tramite i piccioni nell'esercito svizzero si è chiuso nel 1994, se non erro, quindi qualche anno fa, ma era già dalla prima guerra mondiale, o anche un attimo, beh, quegli anni lì, che si è come dire, dato avvio a questa abitudine di utilizzare i piccioni per inviare dei messaggi, proprio che il piccione è in grado, ha questa abilità di ritrovare il luogo di partenza anche se si trova a grandi distanze, eccetera. Quindi è qualcosa che è basato un po', pare che sia basato sul campo magnetico, sugli odori, insomma, hanno tutta una grande qualità di riuscire a ritrovare la strada. E allora negli anni è proprio stato sviluppato un servizio di messaggeria tramite i piccioni viaggiatori, quindi una bellissimo. Tradizione importante. È stato sostituito a causa o grazie all'avvento del digitale, quindi lo sappiamo benissimo oggi, possiamo dire che i piccioni sono stati gli antenati di WhatsApp.
Di WhatsApp.
No, l'ho fatta un po' breve, però il succo è quello, e se avete voglia di saperne di più andate a scavare anche sul sito della Confederazione, trovate tutte le informazioni legate a come venivano istruiti, un po' alla storia dei piccioni come mezzo di messaggeria.
Affascinantissimo. C'era ancora una cosa sui piccioni?
C'è una cosa da svelare che che ci porta alle colombe, perché magari nell'immaginario collettivo le trattiamo come due bestie, due animali completamente separati, ma sostanzialmente
sono parenti.
Dal punto di vista biologico non c'è una grande distinzione, sono lo stesso animale, la stessa specie, ma sono uno con un manto bianco, simbolo di pace e di purezza, e l'altro è il piccione un po'
povero Bao, un poverino.
E questa differenza di piumaggio nella nostra testa fa una grande differenza, lo sappiamo, è chiaro per tutti, insomma.
La colombella,
dopo
magica.
Magari parliamo un po' della colomba, ci racconti qualcosa sulla colomba,
io?
Messaggera di pace.
Va bene. Since you've chosen to leave me frozen, am I the only one who sees what you become? Will you drift away? We're running out of time. Two wrongs can make it right. Could I make you stay? People making choices, they convey. Sacrifice it all and maybe say. I'm not gonna come. Alfredo dice: che confusione, piccioni, pesci d'aprile. Adesso abbiamo anche le colombe e ci sono anche quelle. Non ti preoccupare, che ne usciremo più o meno anche oggi. Volevamo continuare ad agganciarci in questo momento dell'anno, no? Particolare. Abbiamo appena vissuto la Domenica delle Palme. Tra l'altro ci sono dei bellissimi brani, soprattutto uno di De André, della Domenica delle Palme, che ti richiama, no, queste tradizioni anche del paese, di una vita sociale, la vita. Perché la palma? Quindi la palma poi viene associata all'ulivo, perché non che ti regalano la foglia di palma il giorno delle palme, in chiesa ti danno l'ulivo da portare a casa.
Certo, ma se poi ricordo bene, o leggevo, appunto abbiamo, cioè, un collega, Davide, con cui ha pubblicato un bellissimo articolo sull'olivo, Approfondimento, dove si dice che nei vari libri del Vangelo si fa riferimento alle palme, ma in alcuni casi non è chiaro di quale specie botanica sia. Fatto sta che poi dopo è diventato un rametto d'ulivo che viene distribuito, è stato cioè, lo sappiamo, la Domenica delle Palme si distribuisce l'ulivo, ma è un ottimo spunto perché è uno di quei simboli anche di pace insieme alla colomba, da qui un po' il fil rouge che va dagli animali alle piante, insomma. Capite che c'è sempre un po' di aspetto di legato alla natura in questa trasmissione.
Chissà perché
Rosy ha voluto così.
Soprattutto io. Però ho trovato, forse, Chris, che nella tradizione mediterranea, tra insomma, vicino a Italia, le palme erano meno diffuse. In Svizzera qua è pieno, non se ne può più, bisogna sradicarle ormai le palme. Invece in Italia, meno diffuse, si usava l'ulivo. E non è solo una sostituzione pratica. L'ulivo da sempre era simbolo di pace, di vita e di riconciliazione. La Domenica delle Palme è la festa che apre la settimana santa cristiana e ricorda l'ingresso di Gesù Cristo a Gerusalemme, quando la folla lo accolse come un re, agitando questi rami di palma e di ulivo, come si faceva per accogliere il re o il liberatore. Lui non era un re politico, era un re più spirituale, quindi riconosciuto dal popolo. Quindi ulivo, simbolo di pace. Pare che la storia ci riporta indietro fino alla Genesi, quindi andiamo in ambito biblico nel racconto del diluvio universale. Qualcuno avrà visto il film di Noah o di Noè, insomma Noè, quando costruisce la sua arca perché Dio è arrabbiato con gli umani e dice: bon, basta, salviamo le specie animali, quelli lì vanno un po' resettati. Non lo disse proprio così. Allora nella Genesi si racconta che Noè manda una colomba per vedere se le acque si sono ritirate, se insomma da qualche parte ci sarebbe stata della terraferma dove approdare con la sua arca, e la colomba torna con questo ramoscello d'ulivo nel becco, che è un po' un segno simbolico: la terra è riemersa, la distruzione è finita e quindi il simbolo di pace ritrovata tra Dio e l'umanità.
Hai aperto anche un'altra parentesi parlando delle palme presenti da noi, ce ne sono tante, eccetera, è quella del, beh, chiaramente l'olivo nella regione mediterranea è una pianta tipica che lì si è ben adattata e cresce in quel clima, approfitta di quel clima, e sempre più anche col riscaldamento del clima si sposta a nord, e in Ticino è presente da parecchio tempo e pare che stia anche approfittando di questo clima diverso rispetto al passato. Ma delle palme, è chiaro, al giorno d'oggi sono abbondanti localmente da noi, tant'è vero che anche ci sono delle direttive a livello cantonale per cercare di contenere o eliminarle, insomma è una problematica, e alcune boschi, alcune foreste sono già anche un po', diciamo, hanno questa diffusione abbondante delle palme, che non sono delle specie autoctone, quindi vanno un po' contenute. Anche qui si possono andare a cercare le direttive cantonali.
Yeah.
Samu buongiorno, dice ulivo per praticità, questo è il periodo della, della potatura degli ulivi. Scusa, una volta usavano quello che avevano come i crisantemi per il giorno dei morti, semplicemente perché in quel periodo è il fiore che c'è a disposizione. Poi oggi abbiamo la possibilità di avere qualsiasi frutto o fiore in ogni momento dell'anno, ma questa è un'altra storia. Grazie Sam, buona giornata anche a te, grazie per il tuo messaggio. E quindi torniamo tra pennuti, più o meno simboli pennuti. Pennuti.
Ma prima l'olivo, perché abbiamo parlato prima di un articolo che si trova sul sito web della RSI, il titolo è L'olivo, una pianta tra simbologia antica e futuro agronomico, con anche alcune informazioni legate al Canton Ticino. E beh, per maggiori informazioni c'è pure il link all'associazione Amici dell'Olivo, così potete farvi una ricerca e trovare tutte le informazioni per approfondire le vostre conoscenze nell'ambito di olivi, olio d'oliva, olive, eccetera, eccetera, eccetera.
Ma tu usi l'olio d'oliva?
Tantissimo.
Anche per
come se piovesse.
Adoro,
sono proprio fan dell'olio d'oliva. Davvero? Mi piace anche andarli a degustare quando ho l'occasione di spostarmi da una parte all'altra dove si producono le olive.
La più bella cosa è avere un amico che vive o siciliano o pugliese o che dice o calabrese, ti portano l'olio che raccolgono, guarda una magia, io sono felice, c'è qua il regalo più bello, l'olio d'oliva. Ecco.
Beh, è un gran prodotto e lo adoro effettivamente per l'insalata, sul pane, beh, insomma. Mi sta venendo fame, sono solo le 9:39.
No, stai calmo. Però è vero, il pane quando lo pucci, che aspetti la cena al ristorante che ti portano il piattino con l'olio d'oliva e tu ci pucci, o magari ti mettono un goccettino di aceto balsamico e tu ci metti dentro il pezzo di pane, sei felice. Con poco sei felice. Torniamo invece ai simboli di questo periodo dell'anno.
Ma esatto, perché abbiamo parlato di piccioni, colombe, olivo, vabbè, poi per tornare sul mondo animale, le uova, che, le galline non sono proprio un simbolo pasquale, ma sappiamo che oltre al coniglietto le uova hanno marcato o marcano la tradizione della Pasqua. E uova, prima di entrare nel merito da dove proviene la tradizione delle uova, magari vale la pena di anche qui fare un piccolo accenno scientifico breve, se c'è uno studio dell'Università di Ginevra che ha messo un po' la parola fine all'annosa questione se è nato prima l'uovo o la gallina. Dal punto di vista evolutivo lo si può immaginare, l'uovo è nato prima, ma anche per quel che riguarda lo sviluppo proprio delle prime fasi cellulari si è visto che già milioni di anni fa un organismo unicellulare era in grado di riprodursi un po' come le prime fasi dello sviluppo dell'uovo delle galline di oggi. Quindi dal punto di vista evolutivo l'uovo esiste da ben prima di tutti gli altri animali. Questo è quello che ha trovato l'Università di Ginevra, quindi non se ne parla più.
Quindi svegliamo, basta, non si discute più, è nato prima l'uovo, basta.
Svegliamo.
Senti, ma te la ricordi quella canzone a proposito di galline? Sì, dopo c'è anche, non so, il gallo che canta, quello di Zucchero.
Questo
bravo,
è Pippo Franco,
non so. Bravo!
Mamma mia, chiedimi informazioni sulle canzoni del tempo di un certo livello, tra l'altro. Sai, io
tutte.
Ti so rispondere.
Anche
che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di Callesto, fanti di là, mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te.
E le formiche.
E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano. Troppe galline rispondono, e se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono.
Sentiti libero, se vuoi cantarla.
No, non la canto, ma è vero che l'ho ascoltata più volte anche guardando il video di questa canzone, non so se ve lo ricordate, insomma.
C'è il balletto, c'è tutto.
Insomma, uno spettacolo che probabilmente al giorno d'oggi, però...
Beh, però c'era anche peggio, il ballo del quaquà era anche peggio.
Beh sì, lì è un altro animale, quindi
sì, hai ragione.
Comunque ha marcato, diciamo, l'immaginario.
Non puoi fare neanche dei parallelismi che te li smonta.
Non si può. Volevo prima di nel prossimo intervento, prima di parlare della storia di dove arrivano le uova eccetera, della tradizione di Pasqua, ne abbiamo parlato fuori onda. le uova non sono tutte uguali, è intuitivo, ma ne esistono i vari colori, forme, eccetera. C'è un aspetto curioso: gli uccelli che nidificano sulle scogliere, un po' a picco sul mare, sì, hanno delle uova di una forma particolare, quasi appuntite, così quando rotolano fuori dal nido hanno tendenza a ruotare
tipo una trottola,
tondo, esatto, cioè, e hanno meno rischio di cadere. Beh, se fai un uovo rotondo ti scivola fuori dal nido, plaf, è giù subito. Invece l'evoluzione ha plaf, diciamo che l'evoluzione ha, diciamo, creato o favorito lo sviluppo di uova che resistono un po' di più e girano in tondo sulla superficie dove viene fatto il nido. Vedo che Rosy è rimasta scioccata dal plaf, però voilà.
Torniamo.
Spero che il messaggio sia passato.
Passato. In cui si attendono i pesci d'aprile, ancora non, beh, non so neanche più aprirmi il microfono, va bene così. E il pesce d'aprile dice: ma avete quanti pesci d'aprile avete già messo dentro nel programma? Al momento penso che siamo stati abbastanza tranquilli, no?
Non ne abbiamo, no, le notizie,
quella,
diciamo,
dell'uovo quadrato.
Sono l'uovo quadrato, fa male solo pensarci, insomma, però no. Non ne abbiamo ancora raccontate.
Quella degli scogli.
No, quella è vera. Beh, quella è una notizia vera, adesso l'abbiamo raccontata in maniera un po' scherzosa, ma effettivamente...
Un uomo piramidale,
la più che quadrato. La forma dell'uovo, che è un po' è arrotondato, ma con una parte un po' più affusolata, ecco, per intenderci, isha. Non è a forma di piramide, ma immaginatelo di questa forma e provate a farlo girare anche su una superficie liscia, vedete che rimane più o meno in posizione o nella stessa posizione. Questo era il succo che abbiamo spiegato in maniera forse un po', come dire... leggera e spedita, ma era quello che volevamo far passare come
messaggio. Certo, simbolo dell'uovo, anche qui l'uovo come simbolo di nascita, di rinascita, e quando si dicono le uova più magiche che uno associa alla storia dell'umanità, beh, ti vengono in mente quelle di Peter Carl Fabergé, questo gioielliere russo della fine dell'Ottocento che era diventato famoso per queste creazioni raffinate che realizzava per la corte degli zari, in particolare per Alessandro III di Russia e suo figlio Nicola II di Russia. Aveva la Maison, che era la House of Fabergé, che divenne sinonimo di lusso estremo e di perfezione artigianale. Lui utilizzava materiali nobili, oro, smalti colorati, diamanti, pietre preziose, e lavorava artigianalmente queste uova ad altissimo livello. Ogni uovo nascondeva una sorpresa, delle miniature, dei meccanismi, dei gioiellini. Erano dei capolavori di ingegneria e di arte.
E la domanda che tutti si pongono è: hai mai ricevuto un uovo del genere? Con un veliero dentro, con non so io, qualche miniatura?
Sai che con uno di quelli
ho
penso che...
Ho toccato un tasto dolente.
Non ho mai ricevuto.
Stai prendendo il tempo di rispondere.
Tu l'hai già ricevuto?
No.
Io mi ricordo che c'era stata una mostra delle uova Fabergé, se non ricordo male, a Villa Thyssen tanti anni fa. Non so nemmeno... Ma io mi ricordo, cioè, questi capolavori. Certo, penso che ricevano un uovo del genere. In totale, pare, furono realizzate 50 uova imperiali e oggi, pare, ne restino soltanto qualcosa tipo una quarantina. Il primo assoluto fu commissionato nel 1885 dallo zar Alessandro III per sua moglie, e da lì nasce la tradizione che ogni anno veniva realizzato sempre un uovo nuovo e più sorprendente. Simbolo di ricchezza imperiale, cosa vuoi che ho ricevuto mai io? Uovo Fabergé.
Vabbè, non si sa mai, metti che hai ricevuto regali importanti, ma questo ci permette anche di sollevare una questione, possiamo interpellare anche il pubblico, perché c'è chi ha questa usanza di nascondere le uova in giardino, organizzare la tipica caccia al tesoro, soprattutto per chi ha bambine e bambini. Io l'ho fatto per un qualche anno con le figlie, ma sono poco costante in questa tradizione. Non so se tu l'hai mai fatto, hai mai partecipato, o se a casa lo fanno regolarmente con proprio centinaia di ovetti di plastica, di cioccolato nascosti in giardino.
Venga, al massimo noi possiamo permetterci la plastica,
no,
cioè una portata a Fabergé, niente. Raccontatecelo, che abbiamo ancora qualche minuto.
Amore mio, non piangere, non aver paura, forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora. Amore mio, non piangere, ci sarò, lo giuro, ti darei la vita e forse mi stenderei lì per rimorire ancora. Distringerò, sarà la tua armatura. Verso il paradiso. Amore mio, non piangere, sarò sole e luna, tu sei un angelo vestito da passante, sì, dopo una notte buia. Amore, puoi spogliarti nuda, e se poi sentirai freddo mi troverai lì per coprirti ancora. Sei per me come un angelo caduto dal cielo.
salvarmi da una notte brava. Mi piazzo verso il paradiso. E ricordati che siamo solo io e te, non lo saprà nessuno. E anche senza di me, anche se il mondo finisse, sarà bello, ti giuro. E avrò cura di te, avrò cura di te, sarò un posto al sicuro. E tu sei la cosa più pura che proteggerò. Sei per me come un angelo caduto dal cielo, per salvarmi da una notte brava. Viaggio verso il paradiso. Viaggio verso il paradiso. In viaggio verso il paradiso. In viaggio verso il paradiso.
E noi vogliamo conservare la prospettiva, in viaggio verso il paradiso, comportandoci bene, Cristian, e portando a casa anche questa puntata nel migliore dei modi. Abbiamo più o meno parlato dei simboli della pace, ci manca la caccia alle uova di cioccolato.
Sì.
Sei goloso?
A momenti. Sono alcuni frangenti della giornata o dell'anno in cui sì, se c'è cioccolato nei dintorni.
Quando scrivi gli articoli per il giardino o per il web della
RSI. Quando sento un calo di zuccheri.
Di zuccheri.
Sì, però generalmente non consumo troppo.
E al cinema magari uno meglio il cioccolato da mangiare che quelli che ti sgranocchiano tutto il tempo i popcorn, che gli tireresti,
esatto,
il sacchetto in testa?
No. Ma sì sì, ma no, allunghi la mano e ne mangi qualcuno.
Anche
però
tu.
Questa puntata di avvicinamento alla Pasqua, in cui abbiamo chiuso l'intervento precedente per parlare della caccia al tesoro e anche con uno sguardo rivolto ai più piccoli, non si può non citare una notizia d'attualità, che il primo di aprile, notizia vera, è in uscita il nuovo film della saga di Mario Bros. Sicuramente Alessandro Bertoglio ci illustrerà una qualche recensione nei prossimi giorni, però è uno di quei film che magari in famiglia può essere interessante andare a vedere.
Dobbiamo andare tutti fuori da qui! Fuori, fuori, fuori!
Tutti i funghettini che scappano! Tu ci giocavi.
Mamma mia!
Sicuramente appassionante.
Io vi impongo di liberare mio padre.
Dovrai pieno di effetti figlio. Speciali, una missione, una principessa ancora da salvare come nel videogioco?
Non lo so, andrò a vederlo probabilmente la prossima settimana per saperne di più, ma l'abbiamo anche menzionato perché in questo percorso in cui abbiamo raccontato alcune curiosità, come sempre dal mondo animale, non è un mistero che anche nella saga di Mario, o diciamo, quello proposto dalla Nintendo negli anni, riguarda anche il mondo animale, che va da Donkey Kong a tutti i personaggi che si trovano all'interno di Super Mario. Avevamo preparato anche un intervento che non riusciamo a fare oggi, ma lo terremo per le prossime puntate, dei vari animali o personaggi che richiamano alcuni animali, cose reali, cose finto, nei vari film e nei vari videogiochi. Ma solo un aneddoto, c'è proprio uno studio scientifico che racconta che secondo i sondaggi svolti da questi ricercatori, giocare a Super Mario pare faccia bene all'umore, perché nel momento del gioco si richiamano delle sensazioni positive legate un po' alla spensieratezza di quando si giocava le prime volte. Ora, sarà da approfondire, chiaramente il tema dei videogiochi è molto sempre oggetto di dibattito.
Cioè,
io mi limito a citare questo studio sapendo che è stato anche annunciato, c'è il film in arrivo, quindi bisogna un po' fare attenzione e andare a scavare se è davvero così. Non nascondo che a volte capita anche a me di giocare assieme a mia figlia e ci divertiamo ancora oggi.
Bellissimo, è vero.
Guardando quindi... gli animali da un altro punto di vista.
Certo.
All'interno di Super Mario.
Un po' più bidimensionali, un po' meno... Va bene, ci fermiamo qui. Allora, beh, grazie Christian, ci ritroviamo dopo le vacanze di Pasqua. Se sì. vedete un individuo strano a girarsi nel cinema della Svizzera italiana, Christian che è andato
Super
a vedere
Mario,
Super Mario.
Non io.
Ok, va bene. Chris, grazie.
Grazie.
E buona Pasqua.
Buona Pasqua a tutti. Ciao, ciao.